Grazie al dottor Patini, quindi speriamo di diventare tutti degli leader e lasciamo la parola al dottor Marras che ci spiegherà come il diventante pubblico diventerà un leader. Ma nel frattempo che il dottor Marras carica la presentazione, vi racconto che io l'ho conosciuto recentemente in occasione dell'organizzazione di un convegno per il diritto d'autore all'autorità per le comunicazioni, è un convegno internazionale e lui ha dimostrato davvero di essere un grande organizzatore e conoscitore dei metodi per diffondere i messaggi nel migliore modo possibile in maniera interattiva durante la platea. Non utilizzerà questi metodi qui per n motivi, insomma, forse anche perché non vuole che gli vengano poste domande dirette.
Più che altro la chiavetta deve essere rimasta qua perché non c'è la chiavetta. Se riesce a rimettere. Intanto che cerchiamo di recuperare le slide, ma in ogni caso si vedono non tanto bene. Io vado un po' a memoria, ma faccio riferimento a degli schemi che trovate nel rapporto. Quindi se andate nel capitolo delle competenze digitali per la PA trovate più o meno gli schemi sui quali faccio un ragionamento che si aggiunge a quelli precedenti. Intanto la PA perché ha un capitolo a parte? Perché la PA è da un lato destinatario, come dire, fruitore delle opportunità di apprendimento digitale e ha un gap digitale al proprio interno come tutto il paese, ma dall'altro è anche il soggetto che dovrebbe farsi parte attiva per superare questo gap, quindi è da una parte beneficiario, dall'altra parte ne è responsabile. Quindi riuscire a investire nelle competenze digitali della PA ha un doppio effetto, ha un effetto per la pubblica amministrazione di per sé e quindi sulla capacità che la pubblica amministrazione ha di migliorarsi, e quindi questo è il motivo per il quale l'obiettivo della diffusione della cultura digitale nella PA è quello di renderla più efficiente ed efficace a servizio del cittadino. Sembra banale, ma nella sua banalità è l'obiettivo reale. Innovare nella pubblica amministrazione serve per migliorare i servizi al cittadino. Come abbiamo pensato che questo può essere ottenuto? Abbiamo pensato che questo può essere ottenuto agendo su tre aspetti. Uno è la propensione al cambiamento. C'è comunque una tendenza nella pubblica amministrazione, lo sappiamo, è stata definita l'amministrazione dei fannulloni, è stata definita l'amministrazione dei burocratosauri, ha sempre queste connotazioni negative nei confronti dei cittadini, ma parte di verità forse c'è. Alla pubblica amministrazione serve una maggiore capacità di cambiamento, serve, se volete, anche la capacità a volte di disobbedire alle proprie regole. Da anni lavoriamo in una comunità di pratiche che si chiama Estesa, che si chiama Innovatori PA, che avevamo lanciato all'inizio dicendo che l'innovatore è un disobbediente, l'innovazione è una disobbedienza riuscita. A volte ci sono disobbedienti che non ci riescono, quelli non sono innovatori, sono solo disobbedienti, ma riuscire a fare cambiamento della PA a volte richiede anche questo. Serve anche una maggiore capacità di erogare i servizi digitali, quindi da una parte propensione, capacità di gestione, qua c'è dietro il tema delle leadership, ma ci torno. Ci sono anche gli aspetti, diciamo, delle competenze specialistiche dentro la pubblica amministrazione, e serve anche un'azione di sistema, cioè la pubblica amministrazione, soprattutto in tempi come questi di riduzione delle risorse, taglio dei costi, se non fa sistema, se non fa economie di scala, economie di scopo, non riesce ad andare avanti, non riesce a sfruttare al meglio le opportunità. Brevemente, i dipendenti pubblici lo sappiamo, sono 3 milioni e 200 mila, ma forse alcune cose ci sfuggono, stanno diminuendo di 200 mila unità ogni anno. Perché lo dico? Perché questo è un tasso di riduzione fortissimo che inevitabilmente prima o poi dovrà portare a un ricambio generazionale. Vedete anche i dati sull'età media, il 75% hanno più di 40 anni, quindi abbiamo una popolazione di impiegati con un'età media avanzata. E diventa fondamentale quindi pensare che nel momento in cui si riapriranno, nelle forme in cui si riapriranno gli accessi alla pubblica amministrazione, queste competenze digitali diventino un criterio di selezione. Il modo migliore per portare competenza e innovazione dentro la PA è acquisendola dall'esterno. Quindi diventa importante nel futuro non fare selezioni solo basate sulla conoscenza degli aspetti normativi, giuridici o anche economici, ma anche di quelli tecnici. Nasce sostanzialmente un'ipotesi di lavoro su quattro linee di intervento, una linea di intervento che riguarda, anche qua forse si vede male, però lo schema lo trovate nel volume, che riguarda tutti i cittadini, quindi riguarda quei 3.200.000 e che si concentra magari sugli elementi di conoscenza di quella che è l'innovazione nella PA più stretti. Una linea che riguarda più chi ha responsabilità di guida, i leader, e che riprende sostanzialmente l'esigenza di combinare conoscenze di innovazione con capacità organizzative. Spesso nella pubblica amministrazione l'innovazione è totalmente lasciata agli specialisti, che da un lato sono insufficienti, sono pochi, dall'altro non hanno conoscenze di settore, quegli elementi che Franco Pattini diceva, conoscenze di contesto. Se io voglio cambiare il modo con il quale funzionano i servizi sociali, innovando nei servizi sociali devo prima conoscere i servizi sociali. Qual è il tema dell'innovazione nella pubblica amministrazione? È un tema molto vasto, enormemente vasto, perché da un lato c'è questa cornice dei diritti di cittadinanza, la cittadinanza digitale, quindi la pubblica amministrazione deve agire per garantire questi diritti ai cittadini. C'è una parte interna che riguarda l'efficienza della macchina amministrativa, quindi tutto quello che è ICT per innovare i processi, per renderli più efficaci, più efficienti, se volete, più rapidi e meno costosi, quello che abbiamo sempre chiamato e-government. E c'è tutta un'area che sta faticosamente venendo fuori, che è quella più legata al rapporto col cittadino, dell'uso delle tecnologie per dare più trasparenza, più partecipazione e quindi sostanzialmente fare in modo che l'azione dell'amministrazione pubblica sia più efficace. Queste cose non possono essere separate, devono essere viste insieme. L'e-government deve essere progettato insieme all'open government e i servizi che arrivano al cittadino non possono essere solo, come dire, di trasparenza se non c'è efficienza o di efficienza della macchina amministrativa se non c'è trasparenza. Allora la scala delle leadership che vi ha presentato Franco Pattini diventa un po' la chiave per capire quali sono gli elementi di competenza che dobbiamo apportare. So che devo andare a chiudere, però voglio dire una cosa importante. Noi abbiamo fatto un'attività di consultazione sottoponendo a dei commenti non tutto il testo che è stato redatto, ma diciamo le parti più significative, e ci sono arrivati molti contributi. Uno in particolare che credo che sia fondamentale soprattutto per aiutare un po' a tutti noi a capire che cos'è il leadership, è quello di pensare a dei sistemi di assessment, cioè pensare a uno strumento che può essere usato da ognuno di noi per capire rispetto a questa scala di competenze quali punti di forza o di debolezza ho, ma che può essere usato a livello organizzativo per fare un bilancio delle competenze delle leadership in un'amministrazione, o che potrebbe essere poi, una volta che è alimentato da molti dati, essere anche l'elemento di misurazione del livello delle leadership in una regione per fare confronti nel tempo, fare confronti tra le regioni. Quindi questo è un elemento che, tutto sommato, qui vado a chiudere, costituisce uno degli strumenti che poi dovrebbero far parte del sistema che noi dovremmo mettere a disposizione per la crescita della cultura digitale. Un sistema di condivisione della conoscenza che supporta tutto il ciclo della conoscenza. Adesso non sto a approfondire questo tema, per chi conosce non ha che Takeuchi, è quello che vuol far diventare esplicita la conoscenza implicita e tacita e quindi renderla più organizzativa, più condivisibile, e quindi dare degli strumenti che rispetto alla cultura digitale attivino questo processo di diffusione e di partecipazione. Mi fermo qua perché è importante dare la parola.